Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran. Zahedan è in piena pace. Comitato Islamico Cristiano chiede all'ONU di intervenire contro i crimini sionisti. E Nicaragua ha vietato l'ingresso del nuovo ambasciatore USA. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 1 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il Radio Giornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Bin Salman, che è stato nominato come primo ministro dell'Arabia Saudita. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Le Meraviglie dell'Iran, che è un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ora amici, passiamo alle notizie. Il governatore della città di Zahedan, capoluogo della provincia del Sistan Baluchestan, ha sottolineato che Zahedan, grazie agli sforzi della polizia in piena pace, Abu Zar Mehdi Nahai, in una intervista rilasciata alla TV iraniana, ha affermato che venerdì un gruppo dei rivoltosi e degli agenti ostili al sistema della Repubblica Islamica si è radunato vicino alla moschea Makhisa di Zahedan ed ha iniziato a sparare. Nel corso della sparatoria, il comandante dell'intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica del Sistan e del Baluchistan, Seyed Ali Mousavi, è caduto martire. I criminali armati a Zahedan hanno anche attaccato 3 stazioni di polizia ed hanno sparato contro altre 16 stazioni di polizia, sempre a Zahedan. E il comitato Islamo cristiano a sostegno di Gerusalemme e dei suoi santuari ha invitato le Nazioni Unite a intervenire per fermare i crimini brutali quotidiani commessi dall'occupazione israeliana contro i palestinesi. I palestinesi stanno affrontando una guerra feroce senza precedenti che prende di mira tutte le sue componenti, si legge in una dichiarazione rilasciata mercoledì dal gruppo è citato dall'Infopal. I palestinesi vengono esposti a tutte le forme di crimini brutali che superano tutti i limiti dei criteri umanitari e internazionali. Versare il sangue dei palestinesi è diventato qualcosa di normale per le forze di occupazione israeliane. Gli autori di questi crimini, a tutti gli effetti che vengono commessi contro i palestinesi, dovrebbero essere portati davanti alla Corte Penale Internazionale ed investigati, ed essa ha aggiunto. Il Comitato ha condannato il silenzio internazionale nei confronti dei crimini israeliani, che concede impunità all'occupazione e le consente di continuare impunita. Concludendo la dichiarazione, il Comitato ha chiesto alla comunità internazionale di garantire protezione ai palestinesi che lottano per i loro legittimi diritti. E il comportamento interventista dell'ambasciatore americano in Nicaragua gli ha impedito di entrare in questo paese. Il governo nicaraguanese ha deciso di revocare l'autorizzazione concessa al nuovo ambasciatore USA Hugo Rodriguez per entrare nel territorio del Nicaragua. La vicepresidente del Nicaragua Rosario Murillo e la moglie del presidente Daniel Ortega ha avvertito che il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti Rodriguez non potrà entrare in Nicaragua a causa delle sue dichiarazioni di ingerenza e il suo comportamento irrispettoso nei confronti del suo paese. Ripetiamo, in nessun modo Hugo Rodriguez può entrare in Nicaragua. Questi signori imperialisti devono sapere che Rodriguez non entrerà qui, ha concluso la vicepresidente del Nicaragua. E venerdì sera il presidente ucraino ha chiesto ufficialmente di accelerare l'adesione del suo paese alla NATO. Di fatto siamo già nella NATO, di fatto abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell'alleanza, standard che sono reali per l'Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione. Ci fidiamo gli uni degli altri, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questa è l'alleanza, ha detto Zelensky in un video postato sul suo profile, aggiungendo: l'Ucraina non negozierà con la Russia finché Vladimir Putin ne sarà il presidente. Di fatto oggi l'Ucraina chiede di farlo in modo accelerato. Compiamo il nostro passo decisivo firmando la domanda di adesione accelerata dell'Ucraina alla NATO, ha ribadito il presidente ucraino. E la Russia ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, condannando il referendum dell'annessione dell'Ucraina orientale. Mosca ha messo il suo veto alla risoluzione ostile al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Lo aveva preannunciato l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite in merito alla risoluzione USA-Albania contro l'annessione russa di territori ucraini. La Cina si è astenuta nel voto che doveva decidere se non riconoscere una pseudo-annessione legata ai referendum di annessione delle quattro regioni dell'Ucraina alla Russia. Oltre alla Cina si sono astenuti Gabon, Brasile e India, 10 i voti a favore. Il rappresentante della Russia è stato l'unico ad alzare la mano per negare la realtà di uno spettacolo di marionette andato in scena oggi in un tentativo di negare l'ovvio. Così ha reagito il rappresentante dell'Ucraina al Consiglio di sicurezza dell'ONU in merito al voto contrario alla Russia sulla risoluzione di condanna dei referendum di annessione di quattro regioni dell'Ucraina alla Russia. La realtà, ha aggiunto, è molto diversa. Putin ha cercato di prendere territori che non è riuscito a controllare fisicamente. E i ministri degli esteri del G7 hanno condannato l'annessione della parte orientale dell'Ucraina alla Russia. Ieri il G7 ha dichiarato che non riconoscerà mai le presunte annessioni russe in Ucraina né i finti referendum condotti sotto la minaccia delle armi. Lo scrive il gruppo dei 7 in un comunicato riportato dal sito del Ministero degli Esteri tedesco, in cui viene anche sottolineato: ribadiamo la nostra condanna dell'irresponsabile retorica nucleare della Russia. Non ci distrarrà né ci dissuaderà dal sostenere l'Ucraina finché sarà necessario. Nella dichiarazione è anche scritto che gli sforzi del presidente Putin per incorporare le regioni ucraine costituiscono un nuovo punto basso della palese violazione del diritto. Gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, si legge nella nota firmata dal presidente USA. Continueremo a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per riprendere il controllo del suo territorio, rafforzando la sua mano militarmente e diplomaticamente anche attraverso le 1,1 miliardi di dollari di ulteriore assistenza alla sicurezza che gli Stati Uniti hanno annunciato questa settimana, ha aggiunto Biden. Gli Stati Uniti condannano il tentativo fraudolento della Russia di annettere il territorio sovrano dell'Ucraina, lo ha detto il presidente americano Joe Biden, assicurando che Washington continuerà a sostenere Kiev con le armi e la diplomazia. Anche una notizia che riguarda la cultura: si è organizzata la mostra di pittura sulla città di Yazd a Farentino in Italia. La mostra con il tema del giardino Dolatabod e le torri del vento è in corso presso la Galleria d'arte Harparks a Farentino. Il giardino Dolatabod è un piccolo padiglione circondato da un giardino persiano in sito Yazd in Iran. Il giardino è inserito nella lista UNESCO come patrimonio dell'umanità. L'edificio e il giardino vennero costruiti nel 1750 come residenza dello Shah di Persia, Karim Khan Zand. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Bin Salman nominato primo ministro dell'Arabia Saudita. Ma perché? Il principe ereditario e sovrano de facto dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, noto come MBS, è stato nominato primo ministro del regno prima del processo che si svolge negli Stati Uniti sul suo ruolo nell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il re Salman ha quindi formalizzato lo status di suo figlio come capo del governo saudita, un incarico tradizionalmente ricoperto dal monarca stesso, facendo un'eccezione alla legge saudita. È improbabile che questo sviluppo cambi gli equilibri di potere in Arabia Saudita, dove il principe 37enne è già visto come il sovrano de facto del regno ed erede al trono. Con questa mossa poi l'erede al trono potrebbe finalmente prepararsi a compiere l'atteso viaggio negli Stati Uniti. Una formalità potrebbe quindi consentire al principe ereditario saudita di continuare un percorso di riavvicinamento con l'amministrazione statunitense di Joe Biden e di ritornare nella politica internazionale e regionale, superando definitivamente il caso di Khashoggi. Dopo aver agito da primo ministro de facto per anni, il Mohammed bin Salman ora guiderà l'esecutivo. Non cambierà bilanciamenti di potere all'interno del regno, ma ci sono degli aspetti da sottolineare. Il principe ha cambiato radicalmente l'Arabia Saudita da quando ha preso il potere nel 2017. Ha compiuto sforzi per diversificare l'economia lontano dalla dipendenza del petrolio, consentire alle donne di guidare e limitare il potere dei religiosi sulla società. Tuttavia, le sue riforme sono state accompagnate da una brutale e diffusa repressione dei dissidenti e dall'incarcerazione di attivisti, attiviste per i diritti delle donne e uomini d'affari, nonché membri della famiglia reale. L'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018, di cui Bin Salman è considerato il presidente, ha offuscato la sua reputazione.
Le meraviglie dell'Iran. Una delle meraviglie dell'Iran
è la regione del Khuzestan, situata nel sud-ovest del paese. Il capoluogo è la città di Ahvaz. In questa puntata parliamo della città di Ahvaz. Ahvaz che si trova all'estremità sud-occidentale del territorio iraniano. Negli oltre 7.800 km quadrati della provincia di Ahvaz sono concentrati imponenti stabilimenti petroliferi, acciaierie, aziende per la produzione dello zucchero e altri impianti industriali di grandi dimensioni. La città è pertanto considerata uno dei poli dell'industria siderurgica ed al primo posto sotto il profilo delle industrie in tutta la regione. Anche l'agricoltura viene praticata in questa regione dato che il terreno è molto fertile. Grano, orzo, legumi, verdura e datteri sono i prodotti principali. A figurare tra le attività economiche più produttive vi è inoltre il settore del turismo. Sono molto visitate le rovine dell'antica città di Ahvaz, l'antico ponte sul Karun, il mausoleo di Ali ibn Mazyar Ahvazi e la riva stessa del fiume Karun. Ahvaz è una delle grandi metropoli dell'Iran. Si trova ad una elevazione di soli 18 metri sopra il livello del mare e dista circa 850 km dalla capitale Teheran. Il 32% degli abitanti di tutto il Khuzestan vivono ad Ahvaz, città dove si trovano alcune delle industrie più importanti del paese. La città è tra le prime in Iran anche per l'estensione con i suoi 200 km quadrati. Ahvaz è attraversata dal fiume Karun, il fiume iraniano con maggiore portata d'acqua che sgorga dalle montagne Bakhtiari. Il Karun, con i suoi 950 km di percorso, è il più lungo tra quelli che scorrono unicamente nel territorio iraniano. Ed è inoltre l'unico fiume iraniano che può essere attraversato dalle navi per un tratto. Ahvaz ne fornisce pure l'acqua potabile e dona una bellezza unica alla pianura del Khuzestan attraversandola come un lungo serpente. La città è un polo industriale ed anche uno dei centri che attrae forza lavorativa grazie alle sue industrie. È considerato anche un importante hub per il transito di merci, dato che collega i porti del Golfo Persico al resto dell'Iran attraverso le strade e la ferrovia. Le informazioni a nostra disposizione sulle origini della città di Ahvaz sono insufficienti, ma almeno dal periodo degli Elamiti in poi, questa città fu abitata dall'uomo. La città è stata distrutta e ricostruita diverse volte nel corso della sua storia. Al tempo degli Elamiti la città si chiamava Tariana. Artaserse I, fondatore della dinastia dei Sassanidi, la ricostruì dandole il nome di Hormozd Ardeshir, grazie alla diga che lo stesso re costruì sul fiume Karun. Sotto l'impero sassanide, Ahvaz era soprattutto un centro per la produzione di stoffe e vestiti su scala industriale. In più, anche grazie al fiume navigabile, la città acquisì importanza come una zona favorevole al commercio. Più avanti, i Sassanidi costruirono in questa città l'università di Jondishapur, dove giunsero per insegnare medici provenienti dalla Grecia, dall'Egitto, dall'India e da Roma. Questa università venne costruita sotto il regno di Shapur I tra il 241 ed il 271 d.C. e rinnovata dall'erede Anushirvan. Dopo la creazione del canale di Suez e l'aumento della tensione coloniale degli europei al sud dell'Iran, la città acquisì importanza strategica e lì ripartì il commercio, soprattutto di prodotti europei. Nasreddin Shah della dinastia Qacaride costruì un porto sul fiume Karun e lo chiamò Porto Nasri e trasformò in Nasriye il nome della città, nome che tornò ad essere Ahvaz precisamente 80 anni fa con l'approvazione del Parlamento iraniano. Tra le bellezze di Ahvaz ci sono sicuramente i ponti, che all'interno della città oggi sono 8. Uno di questi è il Ponte Nero, Polesiah, riservato ai treni. Poi vi sono il Ponte Bianco e il Ponte d'Acciaio, il quarto al mondo nel suo genere. Nella città vi è anche un caravanserraglio del secolo scorso, detto Saroye Ajam, una palazzina di un piano con l'architettura tipica delle zone calde dell'Iran, realizzata e abbellite con mattonelle, sculture sulla pietra, piastrelle colorate e porte e finestre di legno. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento.